Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grade per questo lunedì 12 giugno. Allora, è stato un weekend molto molto intenso e me lo sono goduto veramente e vi racconterò poi dopo cosa è successo. E nel mentre faccio un po' di saluti e poi andremo a fare il primo collegamento. Allora, saluto e ovviamente ringrazio tantissimo Emiliano, con cui ho anni fa collaborato per svariati anni per creare quello che era il Tweekend in zona Mugello, che mi ha dato una grande, grande mano per stare comodo lì in zona Mugello. Ringrazio ovviamente la Super Rosse della segreteria di GSSS, che anche lei mi ha fornito un punto d'appoggio veramente comodo, tra l'altro di fronte al centro accrediti, quindi un posto anche molto molto tattico. Allora, continuo un po', visto che ringraziamenti ne ho da fare veramente tanti. Saluto e ringrazio il Tris tutto femminile con cui ho condiviso questo weekend al Mugello. Tra l'altro, grazie a loro, infatti, ero lì. Ixon, quindi Alison, Laura e Blandine. Ricordo poi che alle 21, intorno alle 21.10 avremo come ospite Gabriele Giannini in collegamento. Ringrazio ovviamente tutti gli amici che ho incontrato, con cui abbiamo scorrazzato e camminato in lungo e in largo per il Mugello, quindi da Maurizio Fusi, Fabrizio Fedi, ho conosciuto anche il mitico Onyx, che collabora ed è uno dei pezzi forti di Motul, Nicola Infantino, tutta la sua crew, tutti gli amici incrociati, quindi è stato veramente un bel weekend da ogni punto di vista. Ma poi soprattutto è stato, oltre che ovviamente per tutto il moto mondiale, è stato un bel weekend anche per le gare di campionato junior, quindi ma aggiornato su cosa è successo al CIV Junior Elisa, la mamma di Gabriele Padovani, che ha fatto un ottimo weekend, quindi un primo, un secondo posto, tra l'altro in gara 2 una grande rimonta, e quindi bene bene, Gabriele anche ha preso il via e quindi ora non si ferma più. Ma ha aggiornato ovviamente anche Alessandro Simoni, il babbo di Tom 44, che ha fatto un ottimo primo posto in gara 1, per un problema nel giro di schieramento ha fatto ahimè 1-0 in gara 2, ma fortunatamente il suo diretto avversario anche lui non ha preso punti, quindi è andata tra virgolette bene. È andata in crescendo anche a Iari Bertini, infatti mi ha aggiornato Simone, secondo in gara 2 ed è secondo in campionato, quindi nel CNV categoria 190, quindi mi raccomando, dateci dentro. Allora, dopo avremo ancora un bel po' di saluti, ma questi li facciamo dopo. E ricordo solamente che il 14 e il 15 di giugno, quindi tra poco, ci saranno gli Racers Days di Aprilia al Cremona Circuit, quindi se qualcuno avesse voglia di provare o venire a fare l'Academy Aprilia, contattate direttamente sul sito o Aprilia o su specialbikecircuit.it. Quindi ecco. Saluto tutta la crew di Special Bike e ora ci ascoltiamo un po' di musica e andiamo poi a chiamare il nostro cavo Roby per sentire come sta. Revolution, oh yeah, I think I'm on fire. Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E mentre ho recuperato qua il telefono, così ci aggiorna sul suo stato di salute il buon Kawa Roby. Ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti, un bacione prima di tutto alla regina della radio, la nostra Nati, e poi ovviamente a te Fabio.
Grazie mille. Allora, ne approfitto per salutare Pippo dell'Hospitality Aprilia, che grazie a lui ci ha tenuto ben pasciuti, e ci siamo sempre trovati bene, e soprattutto è il mio spacciatore personale di banane, ecco, quindi non sono, quando sono tornato a casa non sono dimagrito, come hanno detto. Allora,
buono.
Kawa, a te come stai invece?
Sì, dai, allora l'operazione per fortuna è andata bene, c'è stato un piccolo inconveniente, diciamo la notte in cui dovevo rientrare a casa perché c'è stato un disguido tra dottori e infermieri con le dosi di medicinali che dovevano darmi, quindi mi hanno fatto fare una bella ricaduta e quindi ho passato altri 3 giorni in più del dovuto in ospedale, però dai, sono tornato a casa, bene o male, diciamo che ci abbiamo solo i postumi della ferita dell'operazione, piano piano stiamo recuperando lo stato ideale, almeno i vari dolori che avevo prima, quelle cose lì attualmente sembrano spariti. Okay. Ci vuole ancora almeno un mesetto tra comunque cure e tutto quanto, però dovremmo vedere la luce finalmente.
Bene, 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 belle notizie quindi, pian piano ti rimetti in sesto. Allora, Kawa, di cosa vogliamo parlare? Intanto Eugenio è desaparecidos, quindi probabilmente è pieno in officina, è stato rapito dagli impegni.
Sì, poi ho visto che ormai è in varie crisi mistiche che passo, dai cristi sì. ai buddisti, ai cosi, ormai è...
Sì, sì, poi era lunedì, quindi era in crisi.
Esattamente. Da dove vogliamo parlare? Se, visto che comunque sei stato giù al Mugello, si può parlare già da Moto 3, Moto 2 e discorrendo.
Bene,
comunque abbiamo un po'
fai tu
di
così,
notizie da dare in generale.
Ecco, fai tu così io mi riposo.
Subito. Vabbè, dai, niente, abbiamo visto che comunque la Moto 3 è sempre una bella lotta al Mugello, soprattutto grazie al discorso delle scie, e per l'ennesimo anno Ciannuccio purtroppo si è fatto beffare alla fine in volata dal suo compagno questo giro, Daniel Gado, che comunque continua la striscia positiva di risultati in campionato, adesso la terza vittoria.
Pensavo che per come era uscito dalla Bucine riuscisse a spuntarla, sinceramente pensavo avesse un po' più di margine.
Due decimi non bastano più ormai, c'hanno quei motori che... Se appena prendi un pochettino la linea giusta ti risucchiano come un cacciabombardiere. Però vabbè, dai, comunque la grande soddisfazione anche per Onciu, che dopo, diciamo, qualche gara sempre a lottare lì, finalmente ritorna sul podio e a ritornare tra i veri protagonisti del campionato. E come terzo posto abbiamo avuto Sasaki, che anche lui, diciamo, dopo le vicende dell'anno scorso, un po' di cadute, un po' di infortuni, sembra finalmente ritrovare un pochettino la quadra. Mm-hmm. Poi vorrei dare anche due menzioni, diciamo, importanti per il nostro Bertelli, che comunque abbiamo avuto già come ospite, sì, che ha sfiorato la top 10, e con Nepa, che comunque anche lui, poverello, che viene sempre da infortuni, è riuscito a occupare una nona piazza che non si aspettava nessuno, quindi tanto di cappello.
Bene, bene. Allora, passando invece alla Moto 2.
Moto 2, diciamo che Alonso Show, che ha fatto praticamente una magia subito all'inizio, ha riscompigliato un pochettino le carte, perché con quel contatto lì con Sam Lowes praticamente ha dovuto fare un gara di rimonta facendo un long lap penalty, poi uno sbagliato, quindi riproponendoglielo, però è riuscito a fare una gara pazzesca sul passo, purtroppo si è un po' complicata la vita. E invece per quanto riguarda i risultati principali, Pedro Acosta si era visto che questo fine settimana non ce n'era per nessuno, anche se non ha fatto la pole, che l'ha fatta Roncanè dopo caduta e un infortunio, però il passo era veramente mostruoso, infatti girare in 56 e toccare 300 all'ora con quella moto lì, direi che ragazzi
è un bel andare.
Iniziano a fare veramente paura, sì. Poi secondo il nostro Tony Arbolino, che è partito dalla decima posizione, comunque non molla niente in campionato, porta tutto a casa e rimane sempre leader, comunque con 20 punti di vantaggio adesso su Pedro, scusatemi, su Pedro Costa. Sì. E terzo Dixon con una bella rimonta dopo aver superato nelle fasi finali Canek, che comunque, come abbiamo detto, era infortunato e ha cercato di resistere il più possibile.
Bene, e passiamo quindi alla MotoGP.
MotoGP, vabbè, bel traguardo, che comunque sappiamo che Bagnaia quando in forma non ce n'è per nessuno. Abbiamo visto la terza vittoria nella gara lunga e ci sta.
Che è stata una replica anche della sprint, perché anche nella sprint
sì, esattamente sì, è cambiato soltanto un protagonista tra Bezzecchi e Zarco, però diciamo che la sostanza bene o male è quella. Sì, c'è stato qualche differenza un po', vabbè, cioè, a me piace molto per un Alex Marquez che comunque sembra che è lì e poi magari per qualche errore suo, qualche errore di qualche altro pilota non riesce ancora a concretizzare bene. Mm-hmm. Però comunque è bello vederlo lì davanti.
Ha fatto anche un bel numero,
Sì, ne ha fatti un paio di numeri.
Ne è passato in mezzo.
Sì, del risucchio della scia che è arrivato veramente lunghissimo, poi nel rientrare ha cercato un jolly assoluto e
sportellatina con Miller, che anche lì in piena bagarre Miller si gira al tempo di girarsi, quindi insomma
esattamente
mica da ridere. E comunque ecco, no, viene fuori
sono dei fenomeni.
Sì, viene fuori che Ducati è una potenza sotto ogni punto di vista in questo momento.
Da due anni a questa parte, tra MotoGP e anche derivate, e diciamo derivate a livello di campionati mondiali, sì. Forse quello che pecca ancora un pochettino, vabbè, forse anche per il discorso che è molto racing rispetto alla concorrenza, forse nelle gare di resistenza, ma piano piano stanno arrivando anche lì e potrebbero togliersi molte soddisfazioni anche da quel lato lì. Per il resto, che sia una super sport, vabbè, travestita da mille o comunque sia una superbike o una MotoGP,
Ducati è la moto da battere.
Esatto, hanno alzato enormemente l'asticella rispetto alla concorrenza. Mm-hmm.
Ecco, per quanto riguarda invece KTM, fortissime in partenza perché fanno delle partenze veramente incredibili. E qualche invece rammarico per Aprilia, che con 5 piloti hanno avuto più di un problema purtroppo, e anche per le condizioni non ideali degli stessi, ecco.
Esatto, io direi che forse è stata il weekend peggiore della stagione attualmente, sia per risultati ma anche proprio per trovare la costanza di rendite, di rendimento in pista, anche se poi alla fine ricordiamo che Spargaro, dopo l'infortunio che ha avuto in bicicletta, è riuscito a portare a casa, se non ricordo male, un sesto o settimo posto in gara 2, e che comunque è un discreto risultato, però sappiamo che da loro ci si aspetta molto di più.
Sì.
Ho visto un Vinales un po' troppo incasinato, diciamo, non era il solito Vinales, bello concentrato, bello rilassato delle prime gare. E vabbè, poi sappiamo che comunque Fernandez e Oliveira venivano da un periodo di infortunio, quindi lì ci può anche stare.
Tra l'altro, ecco, su Fernandez ha fatto veramente un gran volo, è arrivato anche per fortuna piano ad appoggiare la testa alla fine della ghiaia sulle barriere, e poi ecco, ha finito la gara, questo l'ho letto oggi, e portando a casa, se non ricordo male, un 15° posto, quindi un punto, ma da un certo punto in poi della gara ha vomitato nel casco, quindi non stava bene, ed è stato parecchio complicato.
Probabilmente un inizio di commozione cerebrale, una cosa del genere, quindi
un po' piccato gli antidolorifici
veramente...
che anche, sullo anche. Stomaco, sai, tensione, acidità e succhi gastrici che vengono su e...
arrabbiata 1, arrabbiata 2, cioè quindi
ti shakerano per bene.
Esattamente, però cioè, veramente sono degli eroi e stanno veramente sfruttando il loro corpo, lo stanno portando a dei limiti veramente inimmaginabili, sì. che veramente se uno ci pensa non sarà da tutti riuscire a guidare quel tipo di moto lì.
No, infatti probabilmente con il crescere dell'aerodinamica e delle prestazioni si è quasi, penso, raggiunto il limite fisico per quanto un pilota si alleni, ecco, perché ora sono stra allenati, ma fisicamente tutti hanno avuto problemi con la sindrome compartimentale, insomma è sempre più al limite tutto.
Sì, esattamente, poi comunque non è che possono anche stare... Cioè già comunque le gare sono aumentate, quindi da 20 sono passate a 40.
Lo stress è tanto di più, sì.
Esattamente, lo stress è di più, il rischio infortuni è quadruplicato, non duplicato, e quindi sai, e poi comunque anche trovare tra virgolette il rimpiazzo non è poi neanche così semplice.
No.
Cioè, è difficilissimo tra virgolette trovarlo nel campionato italiano tra le varie concomitanze con altri campionati e cose varie, che addirittura ci sono squadre che non riescono a trovare piloti per correre la prossima tappa del CIR di Vallelunga, per dirti, c'è un esempio stupido, no?
E poi ad
quindi
esempio,
inizia a essere sì, complicata la situazione.
Parlando anche di appunto degli infortuni o comunque degli intoppi, abbiamo avuto anche un'onda che è parecchio complicata come situazione, ecco. Infatti Marquez ha dichiarato appunto che per stare un po' più avanti devono andare veramente oltre il limite ed è facile cadere e anche farsi male, come ahimè è capitato
a Rins. Rins che purtroppo si è rotto tibia e perone, quindi sarà fuori per un pochettino. Abbiamo visto che comunque anche la scivolata di Marquez, cioè quell'avantreno lì, dire che ballerino è poco per cercare di stare sempre... Mm-mm. Cioè non riesce proprio ancora a guidarla come... Perché secondo me, non dico per il 100%, ma ormai fisicamente c'è quasi. Secondo me adesso è proprio questione di affinamento con il moto telaio, però sappiamo che comunque anche l'ingegnere arrivato da Suzuki deve prima testare quello che hanno in casa e poi comunque si vedrà se costruire, tra virgolette, una moto nuova, esattamente. Poi anche lì, come stavi parlando te prima, c'è da vedere che la Dorna inizierà a porre dei limiti anche a livello di aerodinamica, di questo, di quello, di quell'altro. Quindi finché non c'è un po' un quadro più generale della situazione, sicuramente per Honda sarà ancora dura così. Ti può capitare magari la prossima gara come Sachsenring, che è una delle gare di casa di Marquez, potrebbe lottarsi per la vittoria, oppure che dopo fa una curva e si sdraia.
E invece
così,
parlando di Yamaha con le uniche due ufficiali in campo, ecco, mi ha fatto molto piacere vedere Morbidelli più competitivo rispetto alle prime gare, che è arrivato praticamente davanti a Quartararo, però ecco, sì, al momento attuale più di così,
decimo, se non ricordo male, no?
Ecco, più di così non riescono a fare ed è un po' complicato.
Molto, molto complicato, probabilmente per Yamaha, tanto se la situazione è questa, a quella strega lì, conviene tenere per un altro anno Morbidelli, visto che comunque conosce la situazione, bene o male, ormai a livello dell'attuale Quartararo, sembra riesce a starci, quindi non ha neanche molto senso andare a cambiare qualcosa, anche perché comunque vedendo i risultati della moto, attualmente mi sembra che una KTM piuttosto che una Aprilia, anche clienti o una Ducati soprattutto, potrebbero essere più appetibili. Quindi guarda, direi che
non c'è, diciamo, tanta richiesta, anche se ovviamente il team ufficiale fa sempre gol a tutti, ecco.
Esattamente, infatti diciamo che sappiamo che Martin è nel mirino di Yamaha per sostituire Morbidelli, però vedendo anche la costanza degli ultimi weekend di Martin, i risultati che sta ottenendo, è lui tra virgolette un posto assicurato lì in Prama, che ce l'avrebbe ancora. Cioè, diciamo che forse uno sproposito di contratto potrebbe far sì che gli farebbe cambiare qualcosa. Attualmente non ha senso, è ancora giovane, comunque ha ancora tanto da dare, e forse un altro anno in più potrebbe essere la soluzione ideale, anche perché ricordiamo che poi alla scadenza 2024 anche Bastianini scade, quindi se magari anche Bastianini non riesce a ritrovare tra virgolette lo smalto della scorsa stagione, potrebbe comunque essere un'ottima alternativa.
Ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a chiacchierare con te, ma appena scritto Eugenio che passerà più tardi, quindi si paleserà in studio, finalmente
riapparirà
anche il buon Gegio. E poi ricordiamo che alle 21.10, quindi tra non molto, avremo il collegamento con il campione in carica del National Trophy, Gabriele Giannini. E ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi continuiamo a chiacchierare con te, Kawa.
Ok, a dopo, ciao ciao.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, questo lunedì 12 giugno. Allora, mentre abbiamo ancora qualche minuto prima del collegamento con Gabriele Giannini, il buon Kawa, che è sempre qua con me ai microfoni di Radio Grad, hai qualche curiosità?
Sì, visto che hai scorazzato 2-3 giorni nel paddock, ovviamente ho visto che hai conosciuto, ovviamente come fai di solito, hai socializzato molto, diciamo, con l'ambiente, ecco, comunque poi conosci un sacco di piloti e cose. Volevo sapere, tra virgolette, un po' la tua opinione sul weekend di gara di Lorenzo Dalla Porta, che sappiamo che tu vai spesso a girare gli Algeco, la pista del papà, e un pochettino come si è trovato, diciamo, nella nuova veste di pilota sostituto in Forward, come ti è sembrato, come hai visto, e poi se ci puoi raccontare magari qualche altra curiosità che hai visto, che ti è capitato di assistere nel paddock.
Bene, allora, su Lorenzo l'ho visto molto sereno, e molto carico, no, al di là dei tempi del risultato che ancora non sono arrivati, però l'ho visto molto, molto, tra virgolette, fiducioso. E col nuovo team si trova molto bene e ovviamente cambia un po' tutto sulla moto, visto che sviluppano, non ha il classico telaio che aveva nel team precedente.
Sì,
quindi deve un attimo capire come funziona, però c'è una bella intesa col team. E i feedback sono stati positivi da entrambe le parti. Poi ieri c'è stata anche la livrea, che sono uscite oggi le prime foto.
Sì, la livrea dorata, se non ricordo male.
Sì, sì, l'ho vista in diretta mentre facevano gli shooting, eccetera. Molto, fa la sua porca figura, ecco. E sembra quella da quando poi fai l'ultima gara da campione.
Sì. Ridate, esatto, sì, come ha fatto Bautista l'anno scorso, esatto. A Mandalì, che ha vinto il titolo, che poi si è cambiato in mezzo alla pista. Vabbè, esatto. Comunque c'è, cioè, dai, tra virgolette, risultati che ha fatto le ultime gare. Poi, se ricordiamo, è salito in corsa senza teste, senza niente. Io sinceramente un 19° posto ci metterei la firma a quei livelli lì, non è cattiveria,
no,
cioè, quindi direi che poi ha fatto veramente bene. Ovviamente, come dici te, mancano i chilometri, però
e soprattutto non è molto tempo che è ritornato quasi al 100% della forma fisica, visto che era arrivato a fare delle top 10 prima dell'infortunio nelle stagioni passate, poi c'è stato un po' di calvario, ecco. Però adesso
ricordiamo con la spalla, giusto,
sì,
se non ricordo,
esatto,
male,
esatto,
no?
Esatto. E curiosità è che nel paddock è bello, perché vedi tanti, a me piace vedere molto come gli addetti ai lavori, ecco. Quindi ho avuto la fortuna di poter fare di vedere l'interno con una spiegazione come tipo guida turistica del box KTM ufficiale. E ho visto la FP3 dal box di Lucio Cecchinello, quindi LCR, proprio durante lo svolgimento, e due visite al box Aprilia, dove poi siamo entrati direttamente dentro la pit, mentre c'era la pit walk, quindi noi eravamo dentro al box a fianco alle moto, quindi un punto molto più vicino, quindi molto bello. Ovviamente, ecco, per chi non lo sapesse, se le moto sono senza carene, aperte, è vietatissimo fare qualsiasi tipo di foto, filmato, e poi dipende ovviamente dalla policy del team. Ci sono team che vietano anche con moto chiusa, ecco. E quindi va ovviamente stra rispettata.
Beh, giustamente, sì, giustamente.
Ovviamente è vietatissimo inquadrare i monitor di telemetria o altro, perché per ovvie ragioni. E, ecco, io ricordo nel 2018 in Suzuki feci, perché notai qualche particolare, no? Anche a moto chiusa feci delle foto, mi dissero: guarda, tienile, però non le puoi pubblicare, quindi ho dei piccoli segreti sul cellulare, ecco.
No, beh, ci sta, è giusto, anche perché comunque sono milioni di investimenti, sei sempre al limite, cioè lì anche un piccolo particolare ti può far guadagnare decimi,
sì.
Che esattamente, sì. Quindi è giusto così. Invece, diciamo, per lato un po' più, tra virgolette, profano nostro a livello di commerciale, visto che comunque è girato già in Nixon e altre cose così, c'è qualche novità buona, bella, futura, interessante per noi
utilizzatori
di tutti i giorni, oppure
sì.
Ancora
allora non posso dire quando,
no, ovviamente
però
ovviamente.
Arriveranno delle novità, alcune sono già arrivate e sono già negli store, parlo per Ixon, ma ne arriveranno altre belle succulente nel 2024. Ma questo un po' con tutti i brand,
i marchi, diciamo.
Sì. Poi parlando per quanto riguarda noi in radio, avremo prossimamente un collegamento con Thermo Race, quindi con la parte tecnica per quanto riguarda termocoperte, che sono ormai fondamentali in questo ambiente.
Esatto.
Poi parlando poco prima, o meglio durante la diretta, quando avremo un collegamento con uno dei ragazzi dell'Hospitality Aprilia, visto che comunque loro seguono tutto il campionato e si fanno un gran mazzo, ecco, perché non sembra, ma lavorare in hospitality è molto molto impegnativo, quindi sono curioso di sapere un po' come funziona, quali sono le cose più complicate, qualche aneddoto divertente che capita durante un campionato, ecco. E poi, ecco, curiosità, sì, almeno io quando ho la fortuna di poter andare, quindi ahimè non sempre, mi piace vedere un po' tutto, quindi muovermi, e scarpe comode, si cammina tanto tanto tanto, crema solare perché ci si abbronza e ci si ustiona facilmente, in particolar modo a Misano che c'è la brezza di mare e lì ci si ustiona facilmente.
Esattamente, a me è capitato l'anno scorso viverci una settimana nel paddock, che ho perso 7 kg in una settimana.
Ecco.
Quindi direi che...
E poi ecco, ecco curiosità, nelle varie hospitality si mangia molto bene, quindi si mangia tanto tanto bene, è un ambiente comunque, ecco, io preferisco il venerdì e il sabato come giornate perché c'è un po' meno confusione, la domenica che è il giorno clou c'è un po' tanta confusione, quindi è un po' più, poi anche per i tempi, per fare due chiacchiere con i piloti, è un po' più tutto complicato perché è tutto più compresso.
E, ok, ecco. Adesso che, un'altra domanda, adesso che hai sparato il discorso del sabato, che comunque come dici te ci sono, adesso abbiamo anche la gara sprint, le due gare di MotoE, come tra virgolette è sempre gestibile, vivibile, come ti è sembrata comunque... vedere la Moto E, girare la Moto E dal vivo.
Allora, la Moto E dal vivo e la partenza è stranissima perché partono fortissimo, però il rumore sembra quello delle mi ha ricordato le macchinine elettriche che servono da ragazzini.
Esattamente, le RC radiocomandate, diciamo, quelle.
Sì, 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 esatto. Fa stranissimo perché c'è questo sibilo, però vanno veramente forte. Peccato che per questioni di orario, eccetera, le prove le mettono praticamente quando il centro accredito, ad esempio, è ancora chiuso. Tipo alle 8:30 fanno le prove libere e il centro accredito ad esempio apre alle 8:30, ecco, quindi è un attimo un po' troppo compresso, così come i ragazzini della Red Bull che battagliano davvero tanto visto che la moto è sempre la stessa e sono messe a orari un po' quasi all'imbrunire, ecco, per fortuna le giornate sono un po' più lunghe.
Diciamo che è un po' come la rapportatura in grosso di quello che succede nel nazionale da noi,
sì,
che
sì.
Comunque con tante categorie, tante cose, cioè
qualcuno
magari
viene un po' sacrificato,
alcune categorie, esatto, qualcuno che magari dalle 8 del mattino sta girando e altri che alle 7 fanno le prove, la
esatto,
qualifica,
sì.
Però vabbè,
però ecco, tutto molto curato, tutto, cioè si vede che è un livello mondiale, quindi è tutto molto molto inquadrato e i tempi sono, salvo rari casi, sono rispettati al secondo e quindi ecco una cosa che voglio dire casomai a chi ha la fortuna di andare a visitare, no? E quindi è preso dall'entusiasmo di ricordarsi che nel paddock siamo ospiti, bisogna prestare attenzione a chi passa perché spesso i piloti hanno fretta e arrivano all'ultimo, quindi fermarli quando casomai ci sono le prove imminenti non è una bella idea perché poi casomai ci si fa l'idea che siano scortesi o che se la tirino, invece no, cioè non è così, ecco, sono lì per lavoro
è lavoro, esattamente, esatto. Quindi c'è anche un po' il buon senso,
esatto.
E
poi ecco
capire questa situazione
con l'arrivo dei mezzi per spostarsi nel paddock elettrici. Per me un po' è più, tra virgolette, anche se non voglio aprire la polemica, è un po' casomai più ecologico da un punto di vista, no, di emissione, rimanendo in quel campo.
Ma è più pericoloso.
Ma molto molto più pericoloso perché se uno non è abituato a sentire, a guardarsi intorno sul dov'è, rischia di essere comodamente arrotato, ecco. Quindi,
come ti ho detto, come mi è capitato a me l'anno scorso con Gramini che mi ha rullato con il monopattino elettrico. Quindi ci sta, ci sta. Ecco. Cioè, io ero tranquillo, lui è arrivato lanciatissimo, non mi ha visto, però questo coso qua era di fretta e
ti ha rotato un po' il passo.
E mi è passato sopra. Esattamente.
Allora, adesso ci ascoltiamo i Foo Fighters e poi mi preparo per il collegamento con Gabriele. Noi ci risentiamo dopo quando arriva anche il buon Gegio. Ciao,
okay,
Kawa.
A dopo. Ciao.
Allora, ora ci ascoltiamo la musica dei Foo Fighters. I Foo Foo. diretta dagli studi di Radio Grad, ed è un piacere ed un onore avere questo giovane pilota con noi, che è Gabriele Giannini, campione in carica del National Trophy. Ciao, buonasera Gabriele.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Gabriele, so che si stai preparando per un evento a Vallelunga BMW, quindi oggi eri a provare a sistemare tutte le varie cose, e con noi adesso in studio è arrivato anche il buon Eugenio, che si sta abbrezzando con il condizionatore. Ora apro anche il tuo microfono, eccoci qua. Allora Gabriele, raccontaci un attimo com'è andata oggi in previsione di lunedì.
Ma abbiamo preparato, diciamo, le moto, sistemato tutto al dettaglio per i demo ride che ci saranno lunedì post gara a Vallelunga, e diciamo che la cosa poi è passata in secondo piano, visto che stavamo preparando anche il weekend col team P-Start che mercoledì si va.
Bene, bene. Allora Gabriele, te da campione in carica hai avuto un trascorso come talento azzurro FMI, poi, come ahimè capita per questioni di budget, diventa complicato andare avanti, visto che i costi aumentano. Hai poi trovato questa soluzione con P-Start. Ecco, raccontaci un attimo come è arrivato a questa vittoria nel National l'anno scorso.
Allora, diciamo, parto un po' dal passato. Sì. Sono stati anni difficili post Red Bull Rookies Cup, poi nel 2018 sono stato talento azzurro. E purtroppo ho fatto il CIB 300, che io ero già pesante come pilota, pesavo 78 kg, e quindi ho sempre fatto fatica. E poi, sempre per questioni di budget, ho continuato a correre in 300, non raggiungendo i risultati che uno comunque spera, e fino ad arrivare a fine 2021, che il team P-Start aveva appena vinto il National Trophy con Tamburini. Sì. E chiede la possibilità di provare la BMW al Mugello, e feci questo test, ero andato subito forte, quindi diciamo al primo giorno avevo fatto già 53-1, quindi diciamo Gianluca mi ha dato questa possibilità che poi ho vinto al primo anno.
Ecco, che insomma è un gran bel risultato. Oltretutto hai comunque una vita normale, ecco, quindi vai al lavoro e devi stare attento anche a, tra virgolette, agli infortuni sotto questo aspetto.
Allora, fino all'
l'anno scorso,
quest'anno ho lavorato, e diciamo facevo sia il pilota che lavoravo, quindi è andata bene così. Poi quest'anno ho deciso di non continuare a lavorare, ho preferito concentrarmi al 100% su fare il pilota, almeno cerco di farlo, e allenandomi due volte al giorno, stando attento anche all'alimentazione e a tutto quello che serve per stare davanti e concentrato.
Ecco, raccontaci un attimo che tipo di allenamento e che dieta segui.
Allora, io mi alleno due volte al giorno, di solito faccio tutti i giorni corsa e prepugilistica, quasi tutti i giorni, ho solamente un giorno di riposo a settimana. Ad esempio la domenica faccio solo corsa, e dal lunedì al venerdì alterno la mattina prepugilistica o vado a correre, oppure il contrario il pomeriggio.
Ok, e come dieta? E
per quanto riguarda la dieta, le solite cose che sappiamo tutti: riso in bianco, pasta integrale, pasta col tonno, la sera petto di pollo, hamburger,
lasagna,
filetto,
quelle vietate. Quindi ragazzi, chi vuol fare il pilota o farlo seriamente deve fare tanti sacrifici, farsi il cosiddetto mazzo. Perché se no.
Ma perché si adattano al cibo ospedaliero, capisci?
Esatto.
Come sono abituato.
La cosa che domandano tutti: ma perché fai la dieta? Oppure perché ti alleni tutti i giorni? Ma la moto stanca, purtroppo sulla moto serve, perché la moto non è che stanca, ti sfonda direttamente. Quindi.
Esatto. Avere peso inutile, oltre che essere zavorra, ti affatichi di più.
Sì.
Esatto.
Ecco, per chi fa, tra virgolette, l'amatore, che consigli puoi dare per divertirsi senza fare delle cosiddette cazzate?
Fate così.
Io consiglio sempre di magari quando si va verso il fine della giornata, di, se si è stanchi, di fermarsi, magari non di fare per forza l'ultimo turno. Questa è una cosa che consiglio sempre, che uno quando sale in moto e deve affrontare un turno in pista ci deve essere sia col cervello che col fisico, quindi è molto importante. E poi l'altra cosa è quello che sappiamo un po' tutti, di fidarsi comunque a dei meccanici professionisti e non
all'amico, ecco, ok.
Esatto,
al mio cugino.
Quindi queste sono le cose secondo me più importanti.
Ecco, poi di recente sei stato al centro, no, dell'attenzione motociclistica italiana, visto che ti è arrivata una grande chance offerta che molti avrebbero accettato, anche perché insomma è un palcoscenico importante, comunque con un team di rilievo che è Puccetti, per quanto riguarda la Superbike. E sembrava una cosa fatta, poi comunque a bocce, come si suol dire, ferme, hai preferito continuare un rapporto con Pistard e BMW in previsione di qualcosa che arriverà più avanti.
Sì, è stata un po'
dura,
una scelta molto, molto difficile e dura. Mm-hmm. È vero che all'inizio io ero più per il sì che per il no. Però poi, sai, durante il giorno è l'adrenalina che ti è stata proposta questa cosa, quindi sei carico. Poi dopo, quando la sera andavo a letto, ho ragionato tra me e me, ho detto, ma onestamente ho valutato i tanti punti interrogativi che c'erano su questa scelta, e quindi ho deciso di andare per il no. La cosa sbagliata che ho letto tanto nei commenti è che le persone credono che qualcuno mi abbia negato di andare, o qualcuno mi ha detto no, non andare, sennò con me non ci parli più.
Ok.
Volevo rassicurare tutti che non è stato così, è stata una scelta mia, e è stata una scelta durissima, perché comunque per me è il mio sogno arrivare lì, però è pur vero che vorrei arrivare lì quando non è bello dire non sono pronto, perché onestamente io mi sento pronto per fare questo salto, però è pur vero che bisogna costruire una preparazione, la cosiddetta preparazione invernale che fanno tutti i piloti, sia fisica che con la moto, e andare lì senza test, senza conoscere la moto, la squadra, in un mondo molto diverso che è quello del mondiale Superbike, onestamente non me la sono sentita, perché non vorrei fare come i tanti piloti che hanno fatto questo passo facendo un po' il salto nel vuoto, che purtroppo sappiamo tutti com'è finita. Io è vero che ci voglio arrivare, ma facendo le cose costruite e non
improvvisate, ecco.
Improvvisate così, ecco.
Però immagino che per un ragazzo, no, della tua età, vedere, no, penso che il momento più difficile sia stato forse il timore che un'occasione del genere non ricapiti.
Sì, la cosa che mi spingeva a dire di sì era quella, perché io 2 anni fa ero al CIB 300 senza facendo grandi risultati, e in 2 anni mi è cambiata praticamente la vita, e quindi ho detto ma sarà il caso di andare, perché anche se va male posso dire almeno di averci provato. Però onestamente io non credo che sia l'opportunità della vita, perché credo che se un ragazzo merita, le opportunità ci saranno e ci sono, e onestamente io personalmente, senza che si offenda nessuno, non l'ho vista proprio come un'opportunità, perché un'opportunità è quando tu vai lì e sai di poter far bene, e purtroppo non c'erano i presupposti per farlo così.
Ok, allora
io domande a lui, ha fatto bene. Anche perché il problema è che poi va in un campionato dove ci sono delle persone che non è che vanno piano, vanno veramente forte, quindi rischi di fare una gara one event, fai 25esimo, 24esimo per dire di esserci stato, ma in realtà
ti serve poco,
ti serve un po'.
Ma
poco.
Allora, diciamo che la cosa buona era comunque che Manuel Puccetti mi aveva proposto di continuare tutto il mondiale, quindi avevo anche la possibilità di fare quelle 8 gare che mi permettevano comunque la moto di conoscerla bene. Però
sai che i tempi sono troppo corti per una superbike. Ora va bene, National Trophy comunque si avvicina a una superbike, perché è un open, siamo vicini, però la gestione che c'è una moto di superbike è molto complicata, cioè già solamente l'elettronica ci voleva molto tempo. vogliamo un po'
certo,
di
più, no, ma la cosa principale è che comunque loro hanno fatto tutti i test invernali, a febbraio erano già in Australia per, a fare la prima gara, quindi comunque sono i piloti più forti del mondo. E io andavo lì che ho saltato già 4 gare, tutta la preparazione invernale, e onestamente purtroppo sapeva più a tutti qual era la mia fine. Quindi onestamente io ci voglio andare, però preparandola bene durante l'inverno, sia fisicamente sia con i test che mi permettono comunque di acquisire certo. fiducia col...
con poi tutto il pacchetto.
Anche, c'è anche un campionato da pensare comunque, sì, sì. Comunque c'è un campionato per...
in corso. Perché cioè, come spesso esatto. si suol dire, vincere è già difficile,
esatto.
confermarsi è molto più complicato.
Esatto, sì, infatti questa è una cosa che quest'anno io ci sto mettendo il doppio dell'impegno dello scorso anno, perché comunque come hai detto te, confermarsi è molto più difficile, anche perché se quest'anno faccio secondo diciamo che ho perso, però è pur vero che in tutti i circuiti che sono stati ho abbassato i miei best lap, quindi sto migliorando ancora tanto e credo che dovrò migliorare ancora tanto perché... comunque è un anno e mezzo che sto sul 1000 e quindi ancora devo capire tantissime cose.
Quindi i margini di miglioramento sono belli ampi.
Attenzione,
arriva
però,
Eugenio attenzione. Con la domanda del momento.
Lo sai, gara di casa, quindi sei a Vallelunga, poi avete anche l'officina lì perché il reparto corse è lì. Previsione di tempo sull'asciutto.
Allora. A inizio stagione mi sono dato degli obiettivi che era girare sotto il 36 a Misano e 51 a Mugello. Per ora a Misano ci sono riuscito, a Mugello purtroppo per il tempo non ci sono ancora riuscito.
Beh, c'erano le cascate del Niagara.
C'era Dio con le piscine.
E Vallelunga volevo scendere sotto al 37 ma non fare magari un 36,9. Vorrei fare 36,5, 36,6. Più o meno vorrei girare così. E diciamo... è una moto stock perché ho il motore stock, ho solo le pinze, vabbè, le forcelle quelle normali che si usano al CIV. Quindi scendere sotto al 37
è un po' complicato. Però.
È un bel andare,
È complicato, ma non infattibile.
Non impossibile, diciamo così. Speriamo che non piova come un po' di tempo.
speriamo.
Okay, ultimamente il meteo è un po'...
non ci aiuta, no.
È un po' infingardo.
No.
Sì, è un po' casino.
Ecco, con questa BMW, no? Che te riesci a sfruttare decisamente bene nel National, invece nel Mondiale Superbike c'è un po' più di difficoltà. Secondo te, da un tuo parere, ecco.
Allora, il mio punto di vista, che ovviamente non sono nessuno per giudicare, però secondo me, da come la vedo io da fuori... la moto secondo me va forte, dopo Ducati secondo me è la moto più performante che c'è lì. Il problema non sono i piloti perché Redding è fortissimo, adesso vabbè, Sykes è un po' fuori forma però comunque non va piano. E secondo me il problema è un po' la squadra che
gestione.
Secondo me stanno facendo fatica a gestire un po'
la situazione,
la moto.
Ok.
Anche perché
dal mio punto di vista la moto è molto performante. Mm-hmm. Non credo ancora ai livelli di Ducati, ma sicuramente migliore di Kawasaki e Yamaha. Mm-hmm.
Secondo me ha lo stesso problema di Honda. Non riesce a
scaricare.
Sì, non riesce a scaricare la potenza a terra, perché se fa una gara corta di 10 giri magari ci sta. Dopo
distrugge.
Non ci stai più, no?
Ok.
Hanno un sistema posteriore un po' particolare, quindi...
cioè, poi secondo me la risposta l'avremo il prossimo anno, anche quando salirà Toprak, vedremo come andrà.
Mm-hmm. Ci toglierà un po' di... ha detto, beh, dipende dalla squadra, dipende da chi la sviluppa.
Ok.
Se in questi anni ancora lo sviluppo non c'è stato, vuol dire che la squadra c'è qualcosa che non funziona all'interno, perché se ci metti un pilota boh, Redinger non è mica un coglione.
No.
Cioè,
Redinger...
no.
Cioè, anche e la meta ha gli stessi problemi. Ecco.
Anche Van de Marte non è mia, poverino, uno scemo venuto dalla piena. Cioè, sono persone di mano.
No.
Però tutte le volte o fanno dei voli incredibili o sono impiccati. Cioè, non riescono. Hanno problemi come la Honda, problemi. Cioè, la motocicletta va fortissimo, ma non riescono a sfruttarla in nessun modo. Mm-hmm. E questo è il problema.
è anche vero che sì, dimmi tutto.
Per quanto riguarda quindi l'avvicinamento al mondiale, quindi ovviamente non ci potrei dire chi troppo, però c'è una scaletta, di una roadmap to SBK.
Allora, l'obiettivo c'è, a Misano, posso dirlo, tanto non è un segreto, l'hanno detto anche loro, diciamo, ho preso un caffè con Mark Bongers, che è responsabile del progetto Superbike di BMW, e abbiamo scambiato due chiacchiere, si è informato su di me, su cosa facevo, e onestamente ci sono buoni propositi per rimanere nella loro famiglia, chiamiamolo così. Questo credo che posso già dirlo. Non mi hanno proposto la sella ufficiale oppure con Bonovo per l'anno prossimo, però è pur vero che diciamo sono in lista tra uno dei loro piloti, che ecco, quando ad esempio si fa male un pilota,
per fare qualche wild card, entrato
in lista, dai.
Sì, diciamo che piano piano sto conquistando la loro fiducia con i risultati, poi
che è la cosa
tante cose facciamo, quindi non so se riuscirò ad arrivarci il prossimo anno, non so se riuscirò ad arrivarci con Pistard, non so se andrò a fare un altro campionato, però io onestamente dalla mia parte c'è tanta voglia di rimanere con loro. Quindi vediamo.
Certo. Ecco, al di fuori ovviamente di quando guidi il BMW, ti alleni in qualche altro modo con le due ruote? Non lo so, flat,
sì,
enduro, cross?
Mi alleno circa una volta a settimana con una 300, una pista del Sagittario di Latina, e mi alleno così.
Infatti c'era un vecchio articolo dove eri insieme a Max Biaggi.
Ah, sì, sì. Lui viene abbastanza, va spesso, viene, dai.
Allora, vuoi salutare qualcuno? Ricordiamo i tuoi, se vuoi ricordare dove i nostri ascoltatori ti possono seguire.
Ma sulla mia pagina Instagram ho un profilo abbastanza attivo, e poi le gare ci vedranno in diretta Facebook sulla pagina del National Trophy.
Perfetto.
Domenica a mezzogiorno un quarto, se non ricordo male.
Ti abbiamo un attimo perso col segnale, rieccoci qua.
Mi senti?
Sì.
Dicevo, domenica prossima,
sì, il 18.
A mezzogiorno e un quarto sulla pagina del National Trophy.
Perfetto. Sì. Se vuoi ringraziare qualche sponsor, salutare amici, parenti, sì, puoi fare quello che vuoi.
Saluto a tutti, saluto il team Pistard e spero di regalargli una bella vittoria domenica, anche se sarà dura, però ci provo.
Bene.
Dai Gianluca!
Ti ringrazio per l'intervista.
Grazie a te per la disponibilità, ti auguro una buona serata. E
grazie.
Noi ci aggiorniamo prossimamente.
Va benissimo, grazie mille.
Grazie mille Gabriele, buona serata.
Grazie, ciao.
Allora, mentre ringrazio ancora per la disponibilità, mi sono un po' allappato come unità, era tanto che non capitava.
Sei emozionato?
È sempre lunedì, lo sai.
Il
buon Gegio.
Sì.
Allora, sei stato latitante per lungo tempo.
Molto.
Ti abbiamo visto con i gong tibetani, crisi mistiche, cose.
Non posso dire, che ne so.
Sì,
che giornata di merda.
Vabbè, è già lunedì.
Il gong di qua non ha funzionato.
È già lunedì.
No, niente, proprio.
Che mezzi imbarazzanti ti sono giunti, che ti hanno assorbito così tanto?
Oggi c'è stato un bellissimo Ducati dove si è sfilettato il burone dell'albero. Fantasticamente. Si è cementato e mi ha spaccato un filetto su una ruota libera. queste sono le cose che rallegrano di primo mattino, capisci? Che ti incazzano.
Ti fanno già capire come sarà la giornata.
Esatto. Poi con Padova, che poverino è schizzato di mente perché oggi ha telefonato l'ira di Dio, praticamente, tutti i suoi parenti, zii, cugini, chiunque ha telefonato, sapendo benissimo che lui partirà molto probabilmente mercoledì perché c'ha la Superbike. Quindi siamo nel casino più completo, con dei ferri agghiaccianti.
Infatti voi non potete vedere le immagini, ma le borse sotto gli occhi di Eugenio sono diventate quelle da spesa.
Giuro, oggi non abbiamo postato niente perché Cristo oggi era Satana Redentore, cioè una roba imbarazzante, cioè una roba che voi lo dovevate vedere, se c'avevamo una webcam lo vedevi trasformato, Angelo e Devi.
Un po' come la carena Pramac dedicata a Dante, da un lato paradiso, dall'altro inferno.
Esattamente, cioè oggi è schizzato perché
era bipolare.
Sì, oggi purtroppo ho avuto un problema con un cinquantino che gli hanno portato, dove mio cugino e mio zio, mio prozio, ci hanno messo le mani, da un cartista a una roba imbarazzante. Mm-hmm. Fatto sta che non funzionava
niente.
Padova ci ha perso praticamente
la mattina.
No, la mattina, una settimana, è andato fuori di testa, è sbroccato, cofili, è andato fuori di testa. A un certo punto ho parlato io col cliente, ho detto vabbè, ti chiamo un forno. È venuto a prendere la moto? Non partiva, ovviamente. Quindi da lì è uscito Satana, Constantine, non lo so, Johnny Wick, cioè ha provato di tutto.
Tutto.
Niente, quindi soluzione drastica, ha messo le mani in meini, è ripartita, ha mandato via il cliente dicendo non tornare mai più. Gli ho detto no, assolutamente non puoi dire questo. Ha detto il prossimo che si presenta con una Gigi 50 lo spacco. Gli ho detto è colpa tua. Quindi oggi vi siete persi una giornata. Il gong non ha servito a
niente.
Ma niente,
le vibrazioni
peggio niente. È arrivato di tutto, le gufate più gufate, anche le bandiere tibetane si sono scolorite, insomma, una roba imbarazzante.
Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare con anche il buon Cava, che andiamo a ridisturbare. Sta benino?
Sì. Vediamo, Nati sta bene?
Sta bene.
Quando me lo dice lei con quell'occhio lì ci credo, okay. Te invece no.
Io ho il mio occhio, 16 noni sempre.
Ha detto 16 noni senza impappinarsi. Incredibile.
La ascoltiamo...
si sta allontanando.
È la vecchiaia, anche lì non ce la faccio nemmeno più a essere dislessico il lunedì.
Dislessico. No.
Ascoltiamoci Depeche.
Depeche.
nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. E tra l'altro, ecco, ne approfitto per salutare Alex Sgroi, è il babbo che ho conosciuto al Mugello.
Grande Sgroi.
E abbiamo nuovamente qua con noi il buon Kawa. Ciao Kawa.
Ciao, bentornati. Stai Geggio.
Ciao Kawa, sembra che tu sia in chiesa. Fai un po', ciao.
C'è il riverbo.
Sempre il solito, ma solo quando arrivi tu, però,
Che fai contatto. È la mistica.
Ti volevo portare un souvenir dal Mugello, dal Bucine, poi ho detto vabbè, dai, gliela risparmio.
Dai, ci sono già tanti meme che ci pensano.
Dai, mi è dispiaciuto però.
Allora.
Vabbè.
Gegio, parliamo, visto che ormai la stagione, nonostante questo autunno prolungato, sta arrivando, più o meno.
No,
però è caldo, ora è caldo.
Adesso quasi in Thailandia, un caldo, dopo un'ora piove, tropicale, poi caldo un'altra volta, tropicale. Bene.
Tropicale.
Perfetto.
E quali sono le condizioni, diciamo, non peggio, perché lì si gioca facile, standard dei mezzi che ti arrivano? Sono mediamente tenuti bene o sono qualcosa da...
Devo fare una media?
Sì, o qualcosa da dire, comment.
In toto?
Sì, mediamente. Sono
mediamente
tenuti...
non sono male.
Ok, è già qualcosa.
È già qualcosa. Mm. Però quelli che sono devastanti. Cioè, no.
Cioè non
c'è
stanno
qualcuno,
in strada?
No, mi andrebbe torta.
Ho visto delle forche in un video dove non c'era l'olio.
No, lascia stare.
Ho visto delle forche dove non c'era l'olio, cioè dove non c'era fisicamente l'olio dentro.
No, ma dentro zero, proprio nulla.
Non era
stile Clessidra di Prince of Persia, usciva fuori la sabbia.
No, niente.
Erano vuote.
Vuote.
Cioè, e non erano quelle ad aria. Ecco, cioè, non era roba
no,
d'aria.
Non erano quelle ad aria. Erano di una bellissima Shiver 750, che infatti il giovane poverino Pado mi ha guardato e mi ha detto: ma c'è un problema? Io ho detto sì, c'è grosso, non c'è l'olio.
Non ma c'è nessuno l'olio. Dei due stelle.
No, zero. Revisione fatta da mio cugino.
Ok.
Sì.
Vabbè, probabilmente.
In compenso ha fatto una cosa eccellente: ha messo la Loctite blu sui bruni delle pinze.
Okay, quindi praticamente per smollarla
No, ti dico che Padova nell'ultima settimana
mi sono venuto due braccia da culturista.
Ti giuro, ha discriminato suo padre in maniera impressionante. Cioè, gli diceva di tutti i colori, veramente una roba imbarazzante.
Ha perso la sua l'aura di pace.
No, però veramente ultimamente arrivano dei mezzi, qualcuno bello. Perché lui ha tenuto veramente bene, curato, tipo c'è un CBR bellissimo del 2006, 70.000 km, ha un chicco, perfetto. Poi ti arriva un aggeggio che te lo guardi e dici chi è, perché? Cioè la tena che c'è la polvere un chilometro, sono spaccati tutti i loring.
Molla, che se prendi una buca esce.
Mamma mia.
Dentro il pignone che c'è di tutto. Canotti di sterzo completamente lenti perché la gente impenna e non sa impennare. Cerchi a volte piegati perché una che va dal gommista gli trancia il sensore della pressione. Cablaggi improvvisati, cioè di tutto di più. Metto il LED, metto questo, metto quest'altro.
Poi non va più nulla.
No, poi l'impianto salta o brucia un finale. Cioè.
Oppure quando accendi, come le macchine, quando accendi la luce vedi l'albero di Natale che si illumina.
Ah, è capitato, sì. Poi ecco, ti ripeto, ultimamente bisogna stare molto attenti dove si mette le mani.
Ecco, una curiosità appunto, e con le nuove moto, soprattutto Euro 5, e tutte le marche hanno delle policy di, tra virgolette, recovery, o protezione, no? Sì. Dove se qualche valore viene registrato al di fuori di un range o diventa l'albero di Natale, il cruscotto, eccetera, o ti taglia potenza e lì viene gestito in modo diverso. Ci sono moto dove te casomai sei in piena accelerazione per un qualsiasi motivo ti taglia potenza, ti sei lì che
mette il pit limited, bravo,
sì,
perché
ecco.
Vai
esatto. Addirittura a un caro amico, un noto marchio italiano che non faccio nomi, la moto gli è data proprio in protezione per un errore che rilevava di corrente della freccia, di una lampadina della freccia, ha dovuto chiamare carattrezze e tutto, e poi quando ha scoperto che era quello si è un po' messo le mani nei capelli.
Ma capita spesso con l'elettronica che c'è, siccome è tutta, tutta in can, in can basso, quindi ogni centralina è collegata a se stessa, quindi se un valore della moto non è congruo a quello standard, che dovrebbe essere, lei dice
esattamente,
rischi di rompere il motore, quindi più di 3000 giri non ti faccio fare, punto.
Però a seconda di quello che stai facendo ti trovi un po' nella cacchetta,
o come succedeva prima con come prima i V4 che facevano l'upgrade della centralina, la moto faceva due accensioni, alla terza entrava in emergenza e si accendeva più. Era l'albero di Natale, dovevi andare al concessionario
per sbloccarla,
se no non partiva più. BMW, ci è capitato più di una volta che il sensore di bancata
1-2
o 3-4 ogni tanto spara, se non si sa, sbrocca, Yuhu! E ti leva completamente tutti i controlli, cioè ti dà piena potenza in piena, bello, e leva tutti i controlli, cioè ti uccidi praticamente.
No, ecco, diciamo che normalmente normalmente sono più talmente protettivi che se casomai stai sorpassando qualcuno ti trovi senza motore e devi levarti di torno, lì
non...
invece è il contrario, lì
è il contrario, come è successo a Gallina
è NOS la Fast and Furious
a Gallina quando è caduto la prima volta non si erano accorti che il sensore nella ruota fonica anteriore era montato leggermente male, ha strusciato nel disco, si è tagliato, lui è arrivato, il controllo di trazione non ha funzionato, no, lui è andato senza controllo, tranquillo, un'apertura piena, non immaginate, l'elettronica
porca miseria.
È così.
Ecco, ma visto che c'è questo discorso, no, e anche ai massimi livelli, quindi parlando anche di MotoGP, dove 366,
per esempio, la mappa d'ingresso,
quella Eco,
è la Eco, sì. Se vampara o se non la sblocchi, la moto non va. Ecco come
qualcosa Alesh Spargarò l'anno scorso, sì.
Oppure ti entra il pit, cioè ti metti il launch control e non ti stacca sulla seconda, perché di solito stacca al momento che te metti la seconda.
Se casomai non inserisci bene, succede come a Marquez, che pensava davvero non ce l'aveva tra un po'
e ti riparti. Ci sono volte che ti va in protezione, la moto si pianta, cioè o non ti parte proprio più, cioè ti fa fare un avviamento d'emergenza, o se no ti toglie tutto quello che c'è, cioè diventa una motocicletta
ingestibile.
Abbiamo visto un esempio
in Superbike,
se non ricordo male, esattamente in Super Sport, con una delle moto di Giuliano in pit lane, prima di entrare in pista credeva di avere il pit limit, è successo qualcosa, dato l'acceleratore tampone. Faceva
candela,
ribatto,
candela, cioè.
Ecco, esattamente.
Ma visto che si parla tanto, no, cioè che al momento attuale vanno fin troppo forte, perché 366 e 1 al Mugello, cioè sì, insomma ragazzi, più che altro che tra elettronica li diventa, cioè ora anche il pilota fisicamente, cioè uno si può allenare ma più di tanto poi fisicamente non ce la fa. Nel senso, ha senso che anche per lo spettacolo, no? Che ormai sono tutti dei super piloti, sono tutti ravvicinati, e effettivamente per sorpassare in frenata, cioè a meno che uno sbagli, devi veramente forzare. E ha senso, avrebbe un senso anche per lo spettacolo diminuire un po' la potenza, alleggerire un po' più l'elettronica, far contare un po' di più nuovamente il pilota, al di là dei record sui tempi, eccetera, o ormai si è intrapresa questa strada e difficilmente si torna indietro. Perché così diventa veramente
Se posso dire la mia, in teoria questa dovrebbe essere sempre la filosofia di Dora, nel senso che loro vogliono livellare le prestazioni per avere più spettacolo. Se poi consideriamo che hanno voluto mettere una gara extra soprattutto per diciamo far vedere di più
un po' tutti
il discorso, esattamente, quindi magari un blocco io lo metterei, però far sì che magari le case ci allivellano ancora un po' di più tra le prestazioni, perché come abbiamo detto prima, ormai Ducati da 3 anni a questa parte fa un altro sport, e poi se consideri che ci sono 8 Ducati in griglia di partenza, cioè c'è il rischio che poi ti trovi sempre come in ultime gare 4, 5, 6 Ducati nei primi 6 posti.
Io ecco, per quanto...
Se si riesce a trovare un po' la quadra, sicuramente io sono d'accordo con te di frizzerare un attimino le prestazioni in generale, sia di aerodinamica che di motori, che vabbè, i motori lo sappiamo che ormai a inizio di anno tu devi
funzionare,
però, diciamo, ecco, funzionare e congelarlo.
Il discorso mio è che ovviamente per questioni poi anche di trasbordo sulla produzione, no? Nel corso del tempo è difficile tornare indietro da traction control, queste cose qua, e piattaforme inerziali elaboratissime e tutto quanto, però cioè, non, cioè un minimo di gestione in più al pilota,
il
casomai diminuendo potenza.
Prototipi.
Lo so, però ormai
sono prototipi.
L'anello debole sta diventando il pilota.
Come hanno fatto in Formula 1? Cosa è successo in Formula 1? V8, V10, V12. Poi dopo il V12
turbo aspirati,
troppa potenza, andavano troppo forte. Allora mettiamo più il freno, effetto suolo, riduciamo le gomme, devono arrivare all'estremo più completo, che ci siamo, perché ora i motocicletti non sono più motocicletti, sinceramente.
Sono degli aerei.
L'evoluzione più completa.
Sono degli aerei con due ruote.
Sono l'evoluzione più completa. Quindi arriveranno a un punto dove, come già succede, quando caschi ti fai male.
Ma già succede perché
non ragazzi... caschi piano. Poi cosa succederà? È troppo esasperato, ma ci vorrà ancora un po'.
Però,
e come ti dicano ora, no, te dici vincano Ducati, è vero.
La Ducati lì è stata brava.
La Ducati ha sviluppato, cioè, ragazzi, gli altri non hanno sviluppato, sono arrivati indietro.
Cioè, anche lì giustamente io capisco.
Se poi Honda se ne va, è un problema suo.
Sì.
È successo che c'erano i campionati dove c'erano solo le Honda, nella 500.
E vincevano solo loro.
E vincevano solo le Honda.
Esattamente, Yamaha, cioè, diciamo che come si diceva poi ultimamente, le prestazioni migliori delle moto si stanno spostando dall'Asia all'Europa, perché comunque gli investimenti di Ducati, di KTM, di Aprilia, anche le loro innovazioni stanno facendo sì che questo si sposti di qua. Mm-hmm. Poi in Giappone, cioè, comunque le case giapponesi, sai che in Medio Oriente ti vendono 250 milioni di motorini l'anno. Allora sta bene così, lo sappiamo, cioè, è un ciclo, meno male, lo sappiamo.
È vero, vanno troppo
quindi...
fuori. Però l'hanno portato ad andare fuori.
Sì.
Cioè, te già dovevi vietare le
prime
ali.
Sicuramente.
Le prime ali, quando si sono presentate, dovevi dire, che è sta morto?
Ali, sta roba.
Che è sta Geggio? Che è sta che è? Gordon?
Esattamente, no? testa di martello, testa di quiz. E poi però vedi, io copio te, tu copi me, io miglioro.
Alla fine sono diventati
sbucate ovunque.
Cioè, sembra, non lo so, sono, cioè, la Ducati tutti dicono fa cagare.
Ma
è
cioè,
è orrenda.
Di lato, proprio vista laterale, tutte le moto GP attuali da qualche anno a questa parte sono veramente...
Sembrano le moto anni 70
son
che andavano in Giappone.
L'anteriore è staccato dal resto, cioè...
Sono brutte.
Sarà
sono
brutte. Sicuramente funzionante,
per avere le prestazioni lì sono funzionanti per forza, ma sono guardabili. Cioè...
Poi sono sbucati gli alettoni, prima davanti, poi sul fianco, cucchiai
come
sotto...
Come fai a togliere l'elettronica a una moto che fa 360 o 350 all'ora? Spiegami.
Poi gli abbassatori, alza, abbassa.
Cioè, spiegami te come fai a levare. Cioè, a levare l'elettronica a una moto che fa minimo 340 all'ora. Li fai ammazzare. Questa, cioè,
ma infatti dovrebbero, tra virgolette, no? Andare.
Però è un prototipo,
piano,
come la Formula 1. Ma è come
ragazzi.
La Formula 1, vanno sempre a cercare l'innovazione, sempre di più, finché non arriveranno in estremo, finché poi a 360 all'ora, quando esci dal cupolo, o ti metti l'ancore su manubri o ti scende. Io so. Cioè,
no,
io
poi comunque
sei ancorato
comunque,
al manubrio.
Come stavamo vedendo, cioè, abbiamo fatto l'esempio prima di Alex Marquez che ha preso tripla scia e proprio faceva uno strike.
È stato risucchiato. Cioè,
esattamente.
Sì. Lì il problema è che non hai controllo.
Si parla sempre anche di... La sicurezza dei circuiti, e man mano che aumenti le prestazioni purtroppo le vie di fuga diventano sempre più corte, quindi come c'è da dare un po' un freno, perché comunque tutti questi soldi per ammodernare anche i circuiti non ci sono.
No, anche perché a seconda del circuito
lo sappiamo.
Cioè, non c'è fisicamente lo spazio per allungare le vie di fuga.
Esattamente.
Cioè, all'uscita alle Biondetti, che è un punto comunque dove ti lanci forte o più di tanto e non c'è. Infatti si sono fatti male,
Ragazzi, ma su un'arrabbiata 2
Lì si decollano le MotoGP da adesso, arrivano a Borgo San Lorenzo diretto.
Se, fa 300, se non ci avessero quelle ali a 350, allora ma te voli, oh. Quando fai lo scoloro, perché sì, volevano levare lo scolletto? Perché le moto decollano, a quel punto sì, lì salza l'anteriore.
Infatti lì senti molto l'elettronica, in quel momento lì taglia
un passo. Io l'ho provato, sì, la sensazione, appena arrivi prima del traguardo c'è il primo scolletto e già si alza la ruota davanti e dici ehi là. Poi fai il secondo lassù in fondo, se un PC freno di dietro, la mogetta sta su una ruota fino in fondo. E fai magari 300.
Beh, visto che il discorso Mugello e fine settimana, io ho un paio di domande, di curiosità, diciamo, da chiedere.
Vai.
Visto sì, che ci sono stati, vabbè, il discorso del classico pubblico Mugello degli ultimi anni che sembra sempre incalando. Poi abbiamo il discorso di, tra virgolette, di Pedro Acosta che è venuto fuori una esattamente per il casco, per il discorso del peso. E poi c'è, vabbè, una novità, diciamo, sempre riguardante la Moto2, dove pare che il team Mark VDS stia sondando per andare in Superbike l'anno prossimo con una Ducati e far correre Sam Lowe. Quindi allora, vorrei un po' anche i vostri pareri e
parla un passo alla volta.
Ridimmi la prima domanda, che ci siamo già dimenticati. Qual hai fatto?
Discorso pubblico Mugello.
Allora, pubblico Mugello, ti dico, venerdì era grosso modo come l'anno scorso, infatti ero un po' preoccupato.
Molto preoccupato.
Ho detto, mi sa che questo è l'ultimo, perché se va avanti così marca male. Sabato, con la pioggia, comunque il pubblico ha iniziato ad aumentare, però era comunque poco. E la domenica invece è tornato il pubblico delle grandi occasioni, e con 78-77 mila ingressi, quindi tutto sommato 135 mila presenze è comunque accettabile, ecco. E se ci fosse qualcosa in più, meglio. Però,
comprato 70 euro.
Ecco, però
un po' troppo, secondo me.
Diciamo che rispetto all'anno scorso,
qualcosina in più si è visto. Dai.
No, l'anno scorso erano 47.000 in tre giorni, quindi no, era abbastanza.
Ma è venuto tutto sabato sera. Sì. Sabato sera è venuto il mondo di Dio.
Comprese anche una quantità di macchine impantanate per la pioggia nei prati, mostruose. La leggenda di Baccaleo colpisce ancora, ecco. E seconda domanda per quanto riguarda
il caso di Acosta con il casco ai boss.
Allora, parco chiuso,
volevano fare le foto con un casco pulito, diciamo.
Parco chiuso, c'è stato che non si potrebbe, in effetti. Acosta ha fatto il cambio del casco con un addetto del team. E lì si sono, prima di fare il peso, e lì si sono un po' lamentate le altre squadre, perché è un fuori regolamento, probabilmente
hanno fatto ricorso.
Sì, e non so se poi l'hanno presentato o meno. Per il team si è giustificato che per le foto volevano un casco pulito, eccetera. Però
no,
che è un attimo, considerando che le omologazioni FIM, che il casco pesa di più, è un po' più, diciamo che si vedrà cosa succederà prossimamente.
Se gli accettano il reclamo, è un reclamo giusto, perché te non puoi.
Esatto.
Cioè, te col casco che sei arrivato, il casco quello deve essere quello. Se devi andare a fare le foto per gli sponsor, è un problema dopo, quando hai finito le verifiche, poi dopo.
Quindi, nel caso, ecco, mettiamo che per assurdo, Raul Fernandez, poverino, che ha vomitato nel casco durante la gara, se arrivava al parco chiuso si doveva tenere quel casco fino alla fine della cerimonia. Comunque. E l'altra domanda è quella di Mark VDS.
C'è un interesse di Mark VDS, visto che comunque, diciamo, chi gestisce il team è la moglie di Sam Lowes, vorrebbe tra virgolette sondare un attimino di portare Sam per gli ultimi anni conclusivi di carriera in Superbike. Stavano valutando un attimino con Ducati cosa si potesse fare, sai, un po' di prezzi, un po' di cose, per capire un attimino come potrebbe andare, diciamo. E secondo voi, vabbè, io penso che sempre avere un pilota di questo calibro e comunque un team di questo calibro in un campionato come le derivate faccia sempre bene. Poi
allora,
comunque vorrei sempre sapere il vostro parere.
Allora, secondo me per Sam ci sta, perché tanto in Kawasaki ormai, quello è, quello rimane. Per Alex, secondo me, che è ancora in Moto 2.
No, Sam è, Sam, è
scusa, in Moto 2.
No, è il contrario.
Per pazienza. Secondo me è ancora presto. Forse farà
ancora un anno.
Ancora un anno, secondo me. Prima provare a fare suo fratello e poi dopo proveranno a metterli tutti e due insieme. Perché comunque se non lo stendevano al Mugello non ti pensare che avesse, facesse una brutta gara,
no,
assolutamente.
No. Infatti.
No, no, anzi, anzi, era partito proprio bello in pompa magna.
Però c'è ancora un altro anno. Poi
ancora
basta.
Un anno, secondo me, buono ce l'ha, sì.
Perché poi anche Arbolino.
No? Sì, Tony. Tony Arbolino.
È probabile che il prossimo anno
vada via.
Vada via. Capito? Quindi.
Senza piloti
solo Sam, comunque non è un giovinotto, sembra di vedere un Tom Luthi un po' a fine carriera, cioè faccio un altro anno e poi provo a buttarmi di là, sì.
Però peccato perché effettivamente gli Al Mugello era bello carico e
no, poi ha sempre fatto
poi
delle belle gare,
se era leggermente ma poco incazzato, ma
Lì
con l'adrenalina, cioè, sì, no, per carità, però in quel momento lì era.
Cioè, ecco, anche lì, ecco, su quella cosa lì, la cosa molto discutibile è il doppio long lap penalty.
Esatto, a Alonso Lopez, cioè, dopo che comunque ha sbagliato
lungo.
Il long lap, l'ha fatto male.
Che è ancora peggio perché ha perso di più.
È andato lungo, è andato nella ghiaia. Glielo fai
di così?
Un'altra volta, allora sei veramente, cioè, comunque, cioè, veramente. Ma non ci si può più toccare.
Ma infatti diciamo che nelle ultime gare, sia da un discorso, cioè sia da una parte che dall'altra, MotoGP Superbike, diciamo che lo steward panel sta veramente regalando emozioni in negativo.
Sì, ma
e
poi
molti iniziano a essere, cioè, vogliono avere un regolamento fatto in un certo modo giusto, dice ok, è così, comunque sono avuto già una penalizzazione, ho peggiorato la situazione, amen, cioè non è farmi fare un'altra cosa perché l'ho fatto bene.
Siamo ormai
aspetta, io dico questa. Ma poi il ganzo è che veramente sembra di essere al campionato dei fighetti. Cioè, mai toccato, allora penalità, ma veramente. Poi gli hanno la gufata per eccellenza. Gli hanno mandato a tutti sul cruscotto, sul dashboard, mi raccomando, occhio, L'ultimo giro hanno fatto dei numeri che ho detto addio.
Sì,
secondo me
esatto,
l'hanno fatta apposta.
Esatto.
Hanno fatto
Aspre.
Bene. Sì.
Allora, saluti finali. Vai Kawa.
Beh, ragazzi, saluto voi. Grazie per avermi richiamato per la compagnia della serata. E dai, ci sentiamo un po' presto e buon proseguimento.
Riguardati e rimettiti in forma.
È vero.
Gegio,
sì,
saluti.
Piano piano perché devo tirare già un po' il freno a mano perché sennò non va bene.
Gegio, saluti finali.
Saluto tutte le mie bimbe, il mio amore Ginevra e basta.
Ok. Io saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ricordo che domenica 18 c'è il corso GSSS Start a Lucca, quindi per informazioni contattatemi o scrivete alla segreteria. Natascia, vuoi salutare qualcuno?
Saluto tutti, dai.
Non si sente?
Tutti quanti saluto.
Perfetto. All the world. Allora,
Padova, mi raccomando, respira, domani è un altro giorno.
Domani potrà andare sempre peggio.
Potrebbe piovere, no?
Esatto.
No, infatti io cazzo, mi sa che domani piove.
No, gli ho detto che giornata schifosa, lui potrebbe andare peggio, perché ha piovuto.
Ecco. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, buona serata. Ciao.
Ciao, un abbraccio.
Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm not afraid to die. rape me, rape me again.